consueta di Scanner in un giorno non consueto come il martedì, ma c'è il pollice rivolto verso l'alto di Giulio Dini e questo dà fiducia un po' a tutti, se vogliamo dà fiducia anche al mondo del calcio. Ciao Giulio.
E questo è un altro grande
buonasera,
gancio.
Ragazzi.
Grande
assist. No, è perché buonasera. Ho parlato, signor Skype ha detto che potevo collegarmi.
Sì, eh?
Alle mie spalle vedete il World Padel Tour, perché noi vogliamo spaziare.
Sì.
E sappiamo bene tutti che adesso se non sai di padel o non giochi a padel non sei nessuno. Io faccio parte di questa ristrettissima schiera dei nessuno, però come dire, magari chi ci ascolta o chi ci guarda, soprattutto chi ci ascolta, no, ho detto una sciocchezza, chi ci guarda magari può essere interessato a capire cosa avviene alle mie spalle.
E comunque ricordiamo che noi abbiamo un alfiere che è Raimondo De Magistris, sì, se ti può interessare, sì, che è il nostro campione, diciamo, di redazione di padel, e noi abbiamo veramente grandi speranze in lui, questo va detto.
Mentre sì, io confesso di non aver né mai giocato al padel né essermi mai interessato al questo sport, e confesso
due,
anche, così ho trovato un gancio mentre stavo dicendo questa fesseria, che non chiederò neanche aiuto a nessuno per capire le regole o per costruirmi un campo da padel nel giardino. E qui Giulio ride perché ha già capito il gancio, perché a proposito,
meno male.
Perché a proposito di
ma che non ci sarebbero quel tipo di aiuti per quanto riguarda il padel, te lo dico già adesso.
Senza dubbio,
anche di poterlo escludere.
C'è un giro economico diverso, però c'è comunque uno sport, diciamo, a noi più vicino. Che questi aiuti, e credo sia corretto usare il plurale, Giulio torna a chiederli.
È un po' una sorpresa. Allora, premesso che siamo degli snob io e te, Bambi,
sì,
sì, ci disinteressiamo di questo movimento di massa.
Sì.
E, siamo sorpresi. Cosa sta succedendo? Il calcio chiede aiuto nuovamente. Lo fa in maniera tutt'altro che sommessa, si era esposto Gravina alla fine di dicembre, come dire, dichiarando partita vinta quasi un ringraziamento al governo che era venuto incontro alle richieste del calcio, tradotte poi nella legge di bilancio, perché contrariamente a quello che potevamo pensare, avevamo avuto la sensazione che la macchina si fosse rimessa in moto, e invece non è così, non solo per quella che è la contrazione di questo periodo, più o meno giustificata direi, per quello riguarda la riduzione degli spettatori negli stadi, esprimo un'opinione personale e trovo una cosa al limite del ridicolo, per due settimane.
Anche perché è stata presa quando ormai, tra virgolette, no, il dado era tratto, quindi se lo fai lo,
sì,
devi far prima, non dopo. Ecco.
Sì, tant'è vero che poi già oggi si dice che si riaprono, è una,
cioè,
cosa fantastica.
Al 50% dal 6 febbraio.
Fantastico. Ma soprattutto per quello che i club si portano dalle due stagioni precedenti, perché sono state veramente due drammi, uno di seguito all'altro, che le società hanno dichiarato chiaramente di non essere in grado di assorbire.
E quindi possiamo quantificare quanto è stato per ora la perdita nell'ultimo biennio per le società di calcio? Giulio?
Ma nel biennio si parla, Nick, di un miliardo di euro. Ora, c'è stato un interessante articolo, indagine direi, della Gazzetta dello Sport di Valerio Piccioni, che questo miliardo lo ha ripartito come segue. Una voce curiosa è quella della svalutazione dei giocatori, cioè si sono persi per strada 200 milioni di valore dei calciatori, e ognuno farà le sue riflessioni su come sia possibile questo, e probabilmente è riferibile a tanti fattori, meno gare, meno soldi, meno trasferimenti, meno visibilità, i ricavi della biglietteria sono impressionanti, perché sono calati addirittura di 302 milioni, 228 milioni di mancati incassi per quello che riguarda gli sponsor, e gli sponsor hanno avuto problemi direttamente con la pandemia, e chi non li ha avuti probabilmente non ha avuto tutta questa voglia di investire in un movimento che per due stagioni ha avuto un appeal di gran lunga inferiore, perché aveva visibilità comunque inferiore. Devo dire che ci sono stati anche dei risparmi, si contano risparmi sulle spese, questo bisognerebbe vedere anche di quale spese si tratta, per 93 milioni, perché poi sappiamo che il calcio poi in realtà ha speso tanto per i tamponi, quindi in ambito sanitario e anche sotto questo profilo c'è una richiesta di aiuto.
Giulio, in tutto questo la FIGC?
FIGC, no, perché ora parlo da privato cittadino, Francesco. Cioè, la FIGC quest'estate così ha lasciato andare un libera tutti, dichiarando che veniva rinviato il versamento delle tasse e dei contributi e che non si sarebbero fatti i controlli al termine della stagione, che sono poi quelli che costituiscono i presupposti per l'iscrizione ai campionati. E questa francamente è un po' una sorpresa, ecco, lo dico da privato cittadino, perché a luglio l'Agenzia delle Entrate, per esempio, a me non ha comunicato niente.
In questa discussione, e qui a Scanner, a TMV Radio, ritroviamo con grande piacere Marco Bellinazzo, il Sole 24 Ore.
Ciao Marco. Marco, buonasera, bentrovato.
Eccomi, ciao, buonasera a tutti.
Prego Giulio.
Marco, buonasera, grazie di essere con noi. Tu sei l'autore del blog Calcio e Business sul Sole, per cui giochiamo in casa tua praticamente. Ci stavamo chiedendo da dove nasca effettivamente questa richiesta d'aiuto del calcio italiano. Sappiamo che ci sono dei provvedimenti che andranno più al calcio dilettantistico, forse, che non al professionistico, però si è parlato di provvedimento energia, il rifinanziamento delle spese sanitarie e delle sponsorizzazioni. Ci chiediamo se siano interventi che possano bastare e che se è quello che il calcio sta chiedendo effettivamente al governo.
Guarda, certamente non basteranno per quelle che sono state le perdite del sistema calcio in questo biennio. Chiaramente le perdite in termini numerici sono più alte nella Serie A, ma a livello percentuale si fanno sentire di più sulle serie minori. Soltanto la chiusura degli stadi praticamente durante tutta l'intera stagione e in parte di quella 19-20, tra ricavi del botteghino e ricavi, diciamo, legati all'ospitality, alle sponsorizzazioni che sono venute meno, hanno portato appunto a minori entrate per circa mezzo miliardo. A questo si aggiungono altri tipi di danni o comunque di contrazione di ricavi, ma già soltanto, insomma, quelli visibili e che sono più direttamente collegabili alla pandemia hanno appunto creato una voragine. E d'altro canto chi governa il calcio italiano fa spesso riferimento in queste settimane al diverso trattamento che c'è stato appunto tra il calcio e il mondo del cinema, che a più riprese, in particolare con due provvedimenti, di fatto ha accumulato più di un miliardo di aiuti, laddove al calcio professionistico sono arrivati una cinquantina di milioni, non a tutte le società, peraltro in particolare non alle big, perché gli aiuti sanitari che appunto concernono questi provvedimenti non arrivano ai club che hanno più di 100 milioni di fatturato. E questo, diciamo, indubbiamente è un elemento che deve far riflettere, soprattutto se quello stesso mondo politico, lo stesso governo al calcio chiedono sacrifici, come hanno fatto recentemente appunto con la limitazione degli spettatori a 5.000, assolutamente diciamo incomprensibile per quanto mi riguarda, e che comunque di per sé ha portato a una quindicina di milioni di minori introiti, per cui ci si deve appunto mettere d'accordo se al calcio, perché comunque sistema vetrina, vengono chiesti determinati sacrifici, poi è anche importante che ci sia attenzione, ci siano ristori per quel sistema che poi va a produrre, e lo ricordo sempre, quegli introiti fiscali, più di 1 miliardo più o meno all'anno, che in una diciamo cascata poi di provvedimenti finiscono allo sport, a finanziare tutto lo sport italiano, allo sport di vertice, allo sport di base, ogni anno più o meno 400 milioni.
Giulio?
No, quello che dice Marco mi fa venire in mente anche la notizia di questi giorni circa l'importanza anche della Premier nel Regno Unito. Dopo parleremo anche della Francia e cosa ha fatto. È chiaro che il calcio è un movimento che porta lavoro, porta tanti anche introiti fiscali. Si è parlato, Marco, abbi pazienza perché ho proprio bisogno di un chiarimento. Che cos'è il rifinanziamento degli avanzi di gestione che si concede alle società per un triennio?
Beh, diciamo che più che altro è una sorta di provvedimento di beneficio fiscale che dovrebbe appunto consentire in particolare alle federazioni di poter utilizzare più liberamente appunto gli avanzi di gestione, posto che le federazioni diciamo non sono enti di lucro, quindi hanno dei ricavi in più che devono appunto avere tra le proprie riserve, ma si vuole provare diciamo a stimolare gli interventi sui vivai, sulle strutture, in maniera tale che
quindi aspetti
possano arrivare, sì, possono arrivare insomma alle associazioni dilettantistiche, insomma allo sport di base, attraverso appunto la figura delle federazioni.
Ma tu non pensi, Marco, che sarebbe forse il caso mettere, come accade in Francia, una norma che imponga ai club all'atto della distribuzione dei diritti televisivi una quota per i loro vivai, per i loro impianti? Poi c'è anche il sistema ovviamente di aiuto a tutto il sistema calcio, ma forse si farebbe anche prima. Ho sentito parlare anche del prelievo, l'aumento del prelievo dalle scommesse, che pare che adesso volino ai livelli addirittura pre-Covid, si parla di, non so, addirittura una raccolta di 15 miliardi.
Guarda, a mio avviso questo è un elemento su cui i club di calcio dovrebbero fare più un'attività di lobbying, ma nel senso insomma, positivo del termine, perché di fatto le agenzie di scommesse lavorano diciamo utilizzando il materiale fornito dai club, quindi i brand e le partite, gli eventi, e hanno quindi generato dei proventi enormi in questi anni in Italia, ma non solo, per cui sarebbe utile, sarebbe giusto a mio avviso che una quota di questi proventi generati, ripeto, utilizzando di fatto come materia prima il calcio insomma, che fondamentalmente insomma copre più di 3/4 delle scommesse sportive, ecco, che questi proventi ritornino alle società di calcio. È stato previsto insomma un fondo che pare allo 0,5 della legge di bilancio, che però ha a che fare con tutto lo sport italiano, ma più nello specifico a mio avviso servirebbero fondi appunto per le società di calcio, diciamo l'1% della raccolta appunto farebbe affluire 100-150 milioni, semmai ecco questi da spendere per progetti di qualificazione delle strutture, per i vivai insomma, e chiaramente non per andare a pagare di più i calciatori, che lo ovviamente insomma non ci auguriamo che accada. però insomma il sistema va aiutato e sostenuto. Il sistema certamente non è simpatico e non ci fa voler bene, perché insomma sappiamo quanto è litigioso, quanti errori ci sono e quanto è difficile anche politicamente far passare l'idea che si possa aiutare il calcio, in particolare appunto il calcio di vertice. Però bisogna superare un approccio demagogico e capire, come ho detto all'inizio, insomma, che c'è una filiera che parte dal calcio di vertice, parte dalle tasse che i club pagano sugli stipendi dei calciatori, che poi va a finanziare tutto lo sport. Ora, diciamo che il provvedimento più importante che è stato comunque concesso di aiuto ai club è proprio il fatto che i contributi fiscali e previdenziali di questi mesi sono di fatto sospesi e rateizzati, quindi parliamo insomma di somme importanti, perché sono, equivalgono più o meno al monte stipendi della Serie A. Però è chiaro che si tratta appunto di un rinvio e non di uno sconto vero e proprio, quindi diciamo in termini di maggiori ricavi o minori costi i club non ce li hanno, insomma, e non possono contare su aiuti più concreti, perché mi sembra insomma dal dibattito politico che non si profili, ecco, un intervento massiccio in questo senso.
Marco, approfitto di questa tua considerazione per un duplice argomento, se vogliamo. Da un lato ti chiedo, considerando che la salute anche economica del sistema calcio non era florida neanche in era pre-Covid, se gli imprenditori che in questo momento vanno ad agire soprattutto sul calcio di vertice, sul calcio pro, a tuo avviso da questa situazione non hanno imparato che, insomma, non potranno avere a che fare, chiedere a vita una sorta di paracadute da parte delle istituzioni? E se invece dall'altro lato la discussione, se vogliamo anche filosofica, su uno Stato che interviene, se vogliamo, tanto sullo sport professionistico e poco o nulla sullo sport di base, in questo caso a tuo avviso entra nella riflessione attuale, quindi sulla situazione di oggi, di adesso?
Guarda, io credo che in generale gli interventi di sostegno allo sport siano stati scarsi, sia per lo sport professionistico che per lo sport dilettantistico. Insomma, la quota maggiore di aiuti in questi anni sono andati ai lavoratori dello sport, di piscine, palestre, giustamente, insomma, chiuse per mesi, e quindi in qualche modo bisognava salvaguardare queste professionalità, però diciamo faccio fatica a vedere interventi, diciamo, strutturali e di aiuto al settore. Detto questo, è evidente che c'è un problema di tenuta e di equilibrio dei conti del sistema calcistico, della piramide calcistica italiana, che viene da prima della pandemia. Insomma, alla fine del calcio italiano ne avevo abbondantemente parlato, quindi insomma, certo, sono l'ultimo che può essere accusato, insomma, di disconoscere il problema. Quello che io sostengo è che i danni, i minori introiti che il calcio ha avuto per colpa della pandemia, come gli altri settori industriali, e quindi quelli certificabili, in particolare quelli legati appunto agli stadi chiusi, debbano in qualche modo essere ripagati ai club, perché chiaramente questa mancanza di introiti acuisce i problemi che ci sono prima, e semmai, diciamo, si possono, si dovrebbero inserire dei vincoli di spesa e sollecitare a una riforma generale del sistema, a partire magari dalla riduzione delle squadre in Serie A, che in questa fase è ancora più indispensabile.
Giulio?
No, stavo chiedendomi, a proposito di quello che diceva Marco, se ora lui dice che la riduzione del numero delle squadre è indispensabile per una revisione del sistema e quindi anche in un'ottica di contenimento dei costi. È lecito anche guardare a quello che avviene negli altri paesi. In Francia, per esempio, c'è stato un intervento massiccio si parla, mi pare, di 8 miliardi per il calcio e il rugby, che ha una dignità pari al calcio in Francia, e insieme ad aiuti e sgravi ovviamente si chiede ai club. Il modello francese è molto più stringente del nostro, un contenimento di costi. Io ribatto su questo punto e volevo coinvolgere Marco su questo elemento, perché ho visto che lui ha una visione molto equilibrata, a volte anche, come dire, a tutela di questo movimento, ma ovviamente ci ha spiegato anche perché. Però il giochino sarebbe anche semplice, Marco, anche rispetto all'opinione pubblica. Quando il governo viene chiamato in causa e gli si chiedono aiuti, adesso ci sa anche la possibilità di dire: benissimo, mettiamoci a sedere e creiamo un modello con dei parametri da rispettare. A quel punto l'opinione pubblica sarebbe sicuramente favorevole.
Guarda, concordo oggettivamente, insomma, su tutta la linea, nel senso che a mio avviso di parametri ce n'è fin troppi. Il problema è che vengono aggirati
con troppa facilità
o non rispettati, ecco, e che attorno a quel tavolo si dovrebbe guardare, perché per me, insomma, è fondamentale che ci sia un duplice approccio, sia, diciamo, a norme che spingano i club a ridurre i costi, sia però a poter, come dire, pianificare investimenti, in particolare sulle strutture, che consentano un aumento dei ricavi. Quando c'è una crisi, ovviamente è molto semplice ed è la cosa a cui ricorrere oggettivamente, quello di evitare gli sprechi. Però allo stesso tempo a tagliare poi si finisce per far rinsecchire l'albero, e invece l'albero va potato, e vanno anche fatti investimenti per far crescere i ricavi. E chiaramente quello a cui penso è la normativa che finalmente consenta di avere certezza sulla ristrutturazione di stadi e centri sportivi, per consentire ai nostri club di attingere a fonti di ricavo che vadano oltre, diciamo, il momento delle partite, il sistema strettamente sportivo, e consentano ai nostri club di recuperare terreno, ridurre la Serie A, diciamo, 18 squadre, almeno in una fase, questa fase emergenziale. Poi magari ci sarà la possibilità di tornare a 20, con un calendario permettendo, però in questo momento urgono misure straordinarie, perché fa bene il mondo del calcio a denunciare di essere sulla soglia del default, se non riceverà aiuti. Però anche è vero, diciamo, che occorrerebbe una maggiore, appunto, responsabilità, e occorrerebbe che sia magari proprio il mondo del calcio, il mondo dello sport a istituire il tavolo, più che a doverci sedere per un obbligo del governo.
Giulio, l'ultima domanda per Marco, poi lo salutiamo.
Sì.
No, mi prendi un pochino fuori, cioè in contropiede. Non ne ho. Abbi pazienza.
Allora ci penso
anch'io.
Allora vai. No, io abbiamo 4 minuti.
Sì, esatto. Io a Marco volevo chiedere, visto che, insomma, si è parlato anche nei giorni scorsi, le settimane scorse, delle varie inchieste sulle plusvalenze, visto che si rimane in questo fantastico mondo che è il calcio, dove naturalmente si cerca di vedere sempre la luce. A tuo avviso, quanto dovremmo aspettare per avere un po' di chiarezza anche a livello sportivo sulla gestione delle plusvalenze?
Ma per le inchieste credo che, appunto, sono procedure complesse, accertamenti complessi, per cui ci vorrà tempo. Quello che mi piacerebbe, diciamo, è vedere magari prima ancora di leggere sentenze e provvedimenti giudiziari un provvedimento, diciamo, che sia più chiaro da parte del mondo del calcio, della federazione, ma in questo caso, insomma, servirebbe il placet internazionale della UEFA in primis, regolamentare il sistema delle plusvalenze, perché il regolamento dal punto di vista contabile è un'illusione pensare che si possa e si possano evitare abusi con algoritmi o con altri sistemi che possano sancire, diciamo, l'equo prezzo dei calciatori. Invece ci sono regole che si possono introdurre ad hoc per il mondo del calcio per limitare gli abusi di un sistema che però, a mio avviso, non deve andare a rovinare quella che può essere invece il modello di business di club che lavorano formando i giovani, valorizzandoli e vendendoli.
Marco, grazie mille, buon
Marco,
lavoro.
Grazie mille, un abbraccio.
Marco, grazie, buonasera.
Grazie a Marco Bellinazzo. Addirittura oggi, Giulio, 2 minuti per la chiosa finale, quindi siamo larghissimi.
Una gran chiosa, eh?
Praticamente ora Marco ci stava dicendo che tutto sommato le inchieste si concluderanno, prima quella della Procura e poi quella della Procura federale, ma poi a me piace tanto fare l'estrema sintesi. Non si sa dove appoggiarsi, no, per prendere dei provvedimenti,
perché no, da lì.
Il terreno è davvero melmoso e quindi ci sarà da vedere. Io rispetto a lui penso che invece faranno prima per i motivi che ho già detto, perché se la Procura davvero si fonda sulle intercettazioni, allora la Procura ha già gli elementi principali sui quali puoi poggiare le proprie richieste. Per quello che riguarda la chiosa, che ho accorciato almeno del 50%, è una riflessione, cioè ho scritto nel nostro gruppo il calcio come il figlio il prodigo, no? Perché effettivamente, ora senza scomodare troppo il Vangelo, però il calcio è proprio quel soggetto che è libero di spendere e spandere e poi perde tutti i suoi soldi, torna a casa dal governo e il governo lo aspetta a braccia aperte, anzi fa una festa e ammazza anche il vitello grasso. È un po' quello che avviene, e quello che diceva anche Marco. Bisognerebbe davvero cogliere questa occasione, perché come si sa nelle difficoltà poi ci sono sempre cose positive e nascono anche occasioni di riscatto assoluto. Questa è l'occasione davvero per trovare il punto di equilibrio, far che il calcio dimostri alla opinione pubblica che è un'azienda e non solo importantissima per questo paese, ma che si mette in discussione, disposta a fissare delle regole che poi possano giovare prima di tutto al movimento, ma anche all'opinione che di questo movimento il pubblico ha.
Caro Giulio, a lunedì prossimo!
Ciao Giulio, buona serata!
Un abbraccio grande a tutti e due!
Ciao Giulio, ciao ciao!
Noi torniamo domani a partire dalle 17.
Ciao ragazzi!